Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Hipster Democratici, il primo podcast con l'accento piemontese. Dopo una, diciamo, non brevissima pausa, torniamo per una puntata speciale sul Cile, il noto cantante
Andrea,
toscano.
Masi, ti sento però veramente molto gracchiante. Forse devi tenere fermo il microfono.
Che ne so,
C'hai
aspetta.
le cuffie? Non hai le cuffie?
Lo tolgo su quelle cuffie, però
No,
io.
no, le cuffie ce l'hai?
Sì.
Ok. Però ti sento gracchiante. Prova un po' a tenerlo fermo.
Papà, mi senti gracchiante adesso?
Un pochino sì, mannaggia.
Non so cosa farci, nel senso che se vuoi tolgo il microfono,
No,
uso.
vabbè, dai, prova a tenerlo solo fermo. Allora, dai,
Aspetta un
Adesso
attimo, aspetta, mi senti gracchiante sempre?
un po' meno.
Microfono, aspetta, prova così.
Hai controllato che il microfono sia quello lì? No,
Adesso provo, adesso come mi senti?
adesso malissimo, malissimo, meglio il microfono.
Io in realtà lo sento bene.
Ma infatti adesso, sapete che mi tolgo le cuffie io. Prova a parlare
Pronto?
adesso.
Cioè, io lo sento pulito.
Ma sai che sono queste cuffie di merda? Perché ho le mie, sono a casa. Allora, aspettate, provo a cambiare cuffie io. Scusatemi. Sono un po' trash, ma tanto non le vedete. No, allora, Mazzi, mi sa che ero io. Adesso provo
Vedi, sono
a mettere.
stato accusato ingiustamente di gracchiare. In
Ma tu
realtà.
comunque sei un po' gracchiato.
Guarda,
Questo non è
Alessandro Ruggero
vero.
veramente inqualificabile.
Prova un po' Masi a parlare.
Allora,
No,
papà.
vabbè, ma ti sento benissimo. Vabbè,
No,
ma
fai
che
veramente
meraviglia.
pe.
Allora, facciamo così. Boh, vabbè, dai, 2 minuti e mezzo, riprendiamo.
Ok, rifacciamo. Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Hipster Democratici, il primo podcast con l'accento piemontese. Torniamo per una nuova puntata speciale sul Cile, il noto cantante
No,
toscano che più di una
no,
canzone. No?
Andrea, scusa, devo interromperti. Non è il noto cantante toscano Francesco
No,
Cilembri, che si chiama così?
Lorenzo credo Cilembri. Comunque non è il cantante toscano, quindi.
No, non è il cantante toscano che comunque ha scritto delle bellissime canzoni e che salutiamo, anche se non conoscevo il suo nome.
Ok, quindi invece parliamo dello stato del Sud America perché sta vivendo un periodo travagliato. E quindi facciamo un breve riepilogo, 2 minuti, che cosa è successo in Cile ultimamente. Allora, in Cile il 19 di dicembre si terranno il secondo turno delle elezioni presidenziali. Per la prima volta tra due candidati non appartenenti ai partiti principali tradizionali della politica cilena, quindi un partito come dire, di estrema destra, possiamo dirlo, invece un altro candidato che sarà di un partito che racchiude varie liste di sinistra. Però tutto nasce un paio d'anni fa, quando probabilmente vi ricorderete, c'erano state proteste abbastanza violente di piazza contro l'aumento del costo della vita rappresentato come dire, dell'aumento del biglietto della metro. Dopodiché era stata convocata un'assemblea costituente che doveva scrivere una nuova costituzione in sostituzione della costituzione ancora del 1980, risalente ai tempi della dittatura. È stata eletta un'assemblea costituente, anche qui molto frammentaria, con tanti candidati civici, molti sono stati eletti. Comunque, anche qui i partiti tradizionali hanno perso molti seggi. Nel frattempo si è arrivati alle presidenziali, in cui i candidati dei partiti tradizionali non sono andati bene e sono stati appunto surclassati da questi due candidati che rappresentano rispettivamente appunto un partito di, diciamo, di di destra e un partito invece di partiti, liste di centrosinistra. Allora Alessandro, con chi ne parliamo di Cile? Con chi ne sa un po' più di noi? Con chi magari in Cile c'è anche stato?
Sì, perché sappiamo che tu hai letto solamente, diciamo la verità, gli articoli del Post sul Cile, vero?
Sì, dell'Huffington Post, del Post, fine, mi fermo lì.
Ecco.
Sì.
A proposito di Huffington Post, abbiamo qui con noi Ludovico Manzoni, che appunto scrive sull'Huffington Post, è il giornale della CGIL, scrive di esteri, e Camilla Roveri, scienziata politica e... che ha vissuto in Cile svariate volte, se non sbaglio due, però se ho capito bene, però non vorrei aver capito male, e che attualmente che ha studiato approfonditamente la società cilena, quindi entrambi sapranno molto meglio di noi, che ci limitiamo a una lettura sommaria degli articoli nelle pause pranzo, nelle pause caffè, spiegarci la situazione frizzantina in Cile. Quindi benvenuti.
Grazie mille, grazie mille.
Allora, io inizierei da... iniziamo a parlare un po' della società cilena, perché forse è un aspetto che non si... al di là dei, come dire, delle notizie sulla politica, che non si capisce quanto sia, da un lato, frammentata e dall'altro diseguale la società cilena. Inizierei magari da Camilla, se lei che ci ha vissuto. Qual è l'impressione che si ha vivendo in Cile?
Beh, allora, la società cilena in generale credo che rappresenti abbastanza le varie società del Latino America, nel senso che il Cile ha avuto un forte sviluppo, e quello è innegabile, soprattutto uno sviluppo economico, però tutte il, diciamo che la società del benessere non c'è mai stata, nel senso che effettivamente è sempre stato uno sviluppo economico molto forte, ma tutte quelle garanzie sociali che tecnicamente dovrebbero venire a conseguenza non sono mai venute, e questo si rifletteva nel settore della salute, nelle scuole, nei vari servizi sociali, nel lavoro. Ad esempio, io ho fatto lo scambio nel 2019 quando c'è stata la manifestazione, e dopo sono tornata per fare un tirocinio, e ho vissuto un po' più approfonditamente, diciamo, la vita in una città di provincia, perché il mio intercambio l'ho fatto a Santiago, e la seconda volta sono andata a Talca, che è una provincia, è una città che è nella campagna, abbastanza nella campagna, un po' più a sud, 3 ore verso Concepción, che più o meno geograficamente non so se sapete dov'è, però è più basso. Non è nella Patagonia, però è comunque più a sud. E sì, la verità è che la gente, soprattutto col fatto delle manifestazioni e il Covid, ha avuto grandi, grandi problemi ad andare avanti giorno per giorno.
E soprattutto appunto ok, ho avuto un problema di audio, ma ci siamo, che mancano quelle garanzie sociali, quei diritti sociali, anche forse quello stato sociale a cui siamo abituati magari in Europa.
Sì,
Sì.
su questo. Ah, scusa.
No,
Vai,
non ti
vai,
preoccupare.
Ludovico, vai,
No,
Ludovico.
però perché ho scritto la mia tesi proprio sulle diseguaglianze in Cile,
Ludovico
quindi
Splaining, un
mi sono, no,
caso.
mi sono ritrovato un po' ad analizzare la cosa. Lì lo stato sociale manca in maniera praticamente completa, perché in Cile già era una società piuttosto liberista negli anni 60, poi con Allende si era un po' invertita la tendenza, ma poi durante il regime di Pinochet il Cile è stato di fatto un esperimento sociale. Cioè, c'erano i famosi Chicago Boys che studiarono all'Università di Chicago, alcuni sotto Friedman, teorici del neoliberismo, e applicarono le loro teorie alla società cilena, con conseguenze piuttosto pesanti. Conseguenze sono che oggi in Cile, credo unico paese al mondo, il sistema pensionistico è completamente privato. La sanità è quasi completamente privata. Le università, molte sono private, pochi oligopoli commerciali controllano quasi tutti i settori strategici dell'economia, e questo ha delle conseguenze molto concrete nella società cilena, perché pur essendoci un benessere medio, forse maggiore del resto del Sud America, questo si riflette ancora di più. Cioè, l'avrà constatato anche Camilla, ma è proprio capitava spesso di camminare per strada e trovare questi vecchietti di 70-75 anni che ti provavano a vendere un po' di cibo, un po' di, lì ci sono le sopapillas, un po' di snack locali, perché ti dicono, io di pensione ho 80 euro al mese, equivalente in peso cileni, e non riesco ad andare avanti. Tanti di loro che guidavano ancora il taxi, e tanti di loro che non si potevano permettere un trattamento sanitario. Cioè, si vede proprio queste disuguaglianze derivate da un fortissimo neoliberismo che ha annullato lo stato sociale cileno, si vedono tutti i giorni.
Ecco, e infatti a tal proposito, i lavori, anzi, le grandi manifestazioni del 2019, come dicevate anche voi prima, hanno poi portato alla convocazione dell'Assemblea Costituente. E questo vorrei chiedere a entrambi, insomma, come sono visti i lavori dell'Assemblea Costituente, a che punto sono, come ha reagito la società alla imminente nuova Costituzione?
Allora, diciamo che il processo per la creazione dell'Assemblea Costituente è stato abbastanza travagliato, nel senso che quando Piñera aveva dichiarato il discorso del una nuova Costituzione, però nel mentre aveva anche reintegrato tutti i carabinieri, aveva aumentato le forze durante la manifestazione, questo era metà di novembre se non mi sbaglio, quando c'era ancora il coprifuoco, effettivamente era stata, l'opinione pubblica era abbastanza propositiva, soprattutto perché il governo stava vivendo proprio una bassa fiducia. E la cosa è stata che il processo si era avvertito un po', andato in pausa col fatto del quando è arrivato il Covid, soprattutto perché doveva essere a marzo il plebiscito, però alla fine l'hanno spostato a novembre o fine ottobre. Però lì effettivamente l'effetto della manifestazione si è fatto vedere, anche perché c'è stato l'80% di approvazione per una nuova Costituzione. Quindi insomma, diciamo che tutta la classe politica, che era essenzialmente tutta classe politica che deriva dalla dittatura o comunque dal periodo dittatoriale, e i partiti classici stanno vivendo tuttora una forte, forte crisi. La cosa è che durante la creazione dell'Assemblea Costituente, che è stato in marzo 2021 con le elezioni dei costituyentes, si è verificato il fatto che la destra ha vissuto una forte perdita di potere o di sfiducia. Tuttora ci sono abbastanza, non ci sono grandi interpretazioni su questa cosa. E sta di fatto il fatto che tutta la parte del pueblo e della parte più di sinistra ha avuto tuttora un peso molto importante, soprattutto rappresentato dagli indipendenti e rappresentato dal Frente Ampio, che è quello che attualmente è la lista dove c'è Boric, che è il candidato nella seconda vuelta. E soprattutto una cosa molto interessante è che è stata eletta Elisa Loncón, che è una presidente di origine mapuche, che è una professoressa di lingue e tuttora è protettrice di tutta la cultura mapuche, che è stata una sorpresa, perché effettivamente, soprattutto durante la manifestazione, c'è stata anche tutta questa rivendicazione della protezione indigena.
E se non sbaglio, i mapuche non sono neanche menzionati poi nella Costituzione degli
anni. No. Non è riconosciuta la tutela della comunità indigena, e la comunità indigena in Cile è molto forte, soprattutto nella parte del sud. Io ad esempio sono stata nell'Araucania, che è tutta una macro regione che più o meno va dalle regioni che sta più o meno dove inizia la Patagonia, cioè la nona o l'ottava regione, la regione dello Rio dello Lago, e lì c'è una frattura è una zona di conflitto tuttora, conflitto armato. C'è l'organizzazione Mapuche, che è la CAM, e tuttora sta avendo un forte, si può dire una guerra, perché ci sono conflitti armati tuttora, e la comunità indigena non ha mai avuto tutela.
rappresentano però appunto quasi no, oltre il 10% della popolazione, comunque, se non sì. vado errato, vero?
È una società... Sì.
Sì. Ma i Mapuche, ma non sono i Mapuche, perché poi ci sono i Mapuche, ci sono gli originari di Rapa Nui, degli Isola di Pasqua, ci sono le popolazioni native, cioè c'è un ampio gamma di popolazioni native.
Tra l'altro Rapa Nui è da dove sei collegato, perché ti sentiamo malissimo.
Sono collegato da un bar di fronte al Parlamento Europeo, nella progetta.
Allora, però voglio anche precisare il fatto che attualmente io parlo più che altro della comunità Mapuche, perché sono stata un periodo lì e quindi posso parlare perché l'ho vissuto, e effettivamente tuttora c'è ci sono ingenti risorse militari investite in quella zona per cercare di affievolire la situazione, ed è una cosa veramente... Per me è stato molto forte vedere così tante risorse militari tutte impiegate per effettivamente cittadini del paese.
Io volevo fare una domanda a Ludovico, ma chi sono i due candidati che andranno al secondo turno delle presidenziali? Cioè, che partiti rappresentano? Perché sono interessanti, sono novità nel panorama cileno, ma anche sudamericano, se vogliamo?
Allora, sono due candidati contrapposti fortemente. Uno è José Antonio Kast, il candidato dell'estrema destra cileno. Lui è fratello di un alto dirigente della giunta Pinochet, che è stato più volte ministro con Pinochet, che è stato presidente della Gamba Banca Centrale del Cile e quindi una figura centrale del regime. Lui stesso di Pinochet è ammiratore, dice che se fosse il candidato lo voterebbe, anche se per qualche strano motivo non si dichiara pinochetista. È un estremista cattolico, ha 9 figli, è contrario all'aborto, è contrario persino alla legge sul divorzio in Cile, però cerca di presentarsi un fortemente liberista, ovviamente. Suo fratello era uno dei famosi Chicago Boys, però cerca di presentarsi un po' più come moderato, come persona della legge e dell'ordine, che dopo anni di proteste riporterà la legge e l'ordine in Cile, che fermerà il terrorismo, il narcotraffico, che con le sue politiche di liberalizzazioni ulteriori e tagli delle tasse sistemerà la società cilena, ed effettivamente si è mangiato tutto il resto del centrodestra. E oggi purtroppo è il favorito, ha preso il 28-28,5% dei voti ed è arrivato primo. Dalla parte opposta c'è Gabriel Boric, che è uno storico, Kast peraltro è stato deputato per quasi 20 anni ed era candidato anche alle scorse presidenziali, dove però era andato malino, aveva preso il 7%. Dalla parte opposta c'è Gabriel Boric, che è un partito della coalizione di sinistra, diciamo anche sinistra radicale, per quanto lui non sia sinistra più radicale, perché lui ci sono state le primarie delle coalizioni di centro-sinistra, ma anche di quella sinistra radicale, lui ha battuto il candidato comunista A2. Boric è uno storico leader dei movimenti studenteschi, che in Cile sono molto forti, è stato deputato per più mandati e ha un programma, diciamo, di sinistra moderna, molto favorevole alla transizione ecologica, vuole arrivare a una decarbonizzazione completa, vuole arrivare al pieno riconoscimento dei diritti civili, alla piena parità di genere, insiste molto appunto sui temi dell'ambiente, sulla devoluzione dei poteri alle comunità locali, ed è un forte sostenitore del processo di riforma dell'Assemblea Costituente.
Ok, ma quindi la previsione vede appunto il candidato di destra in vantaggio, allora, e quindi rischiamo un Bolsonaro 2 praticamente.
Fateci una previsione, sì, sul ballottaggio, sì, tutte e due.
La destra in totale ha preso più voti del centro-sinistra al primo turno. Già Kast era in un leggero vantaggio, 28,5 contro il 25% di Boric, Poi però i candidati di centrodestra e destra indipendente hanno preso più voti del centro-sinistra. Io però sto vedendo una serie di sondaggi che danno Boric in leggero vantaggio. Non lo so come finisce. Cioè, mi è molto difficile fare una previsione. Saranno molto, molto vicini. Andando con la fredda statistica, verrebbe a dire casta più voti. Però chissà, perché dipende anche quanta gente andrà a votare in un elettorato così polarizzato.
Guarda, io stavo guardando giustamente tipo varie inquestas e tipo l'ultima, la più recente è quella prodotta dal notiziario Mega e prevede che Boric dovrebbe superare Kast nella seconda volta presidenziale, di Boric al 47% e Kast al 34%. Questa è l'ultima di un giorno fa. Però in realtà bisogna vedere anche perché la destra, soprattutto la coalizione di destra, Chilevamos, presenta in realtà alcuni partiti come Evopoli o come anche RN, che è il partito che attualmente è il partito di Piñera, il presidente, che in realtà non tutti vedono piacevolmente Kast, perché ovviamente lo considerano di abbastanza estremo, quindi lì bisognerebbe vedere... non è fattibile, risulta difficile dichiarare una statistica ben definita. Mentre invece bisogna sperare nella Democrazia Cristiana e vedere come si posiziona rispetto a Boric. Tecnicamente dovrebbe dare l'appoggio, però non è mai detto.
Tra l'altro, appunto, il ruolo della Democrazia Cristiana è decisivo, un po' come fu nel 70, poi per l'elezione di Salvador Allende. E a tal proposito io ne approfitterei per fare una domanda a entrambi su appunto i fantasmi del golpe cileno dell'11 settembre 73, perché appunto è stata la prima, forse su larga scala, teorizzazione del liberismo più sfrenato, che poi ha anticipato il thatcherismo e le politiche di Reagan, e in un contesto dittatoriale che appunto le cui conseguenze si vedono ancora oggi e stanno portando solo adesso a una Costituzione che sembra riconoscerà dei diritti sociali, sebbene la dittatura sia finita da quasi 30 anni. Per cui appunto vi chiederei cioè, quali sono i fantasmi di questa dittatura, in questo periodo non democratico della società cilena ed estremamente violento, e appunto un caso di sterminio proprio dei dirigenti politici della sinistra.
Io devo dire che, scrivendo la tesi, quasi tutti i problemi del Cile contemporaneo li puoi fare risalire alla dittatura di Pinochet, ovvero il malcontento sociale deriva da quella mancanza di protezioni che, se si va a vedere, le pensioni private derivano dall'era Pinochet, la sanità privata è rimasta dall'era Pinochet. Perché ecco, noi abbiamo parlato di proteste violente, però non è proprio il termine corretto. Il termine corretto sarebbe dire proteste represse violentamente, proteste che il governo oggi, Piñera, di destra, anche lui fratello di uno Chicago Boys dirigente della giunta Pinochet, è riuscita a reprimere in maniera estremamente violenta, lasciando decine di morti e centinaia di feriti sul campo, grazie a dei poteri speciali, a un coprifuoco, a un dispiegamento dell'esercito contro i manifestanti, che deriva ancora dalla costituzione pinochetista, perché il Cile ha avuto una storia particolare, no? Da un lato è stato uno dei pochi paesi che è riuscito a liberarsi della dittatura in maniera pacifica, con un referendum costituzionale del 1990. Dall'altro, questa transizione soft, diciamo, è finita l'era Pinochet, non è finita l'eredità del pinochetismo.
Sì, in realtà sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Ludovico, soprattutto perché effettivamente tutta la parte che copre tutta la destra ha una forte approvazione in tutta la Cile rurale campesina, perché effettivamente la, e con campesina non mi voglio riferire alla tutta la parte di popolazione indigena. Il Cile ha una grossa frattura, nel senso che si può, c'è un forte conflitto città-provincia, città-campo, ed è, e si può riflettere anche sulla parte, sul, tutta la parte politica, nel senso che la città quasi sempre appoggia, ed effettivamente nella, durante le elezioni così è stato, appoggia tutta la parte del Frente Ampio e la parte in generale di centro-sinistra. La parte rurale, più fortemente cristiana, conservatrice, agricola, supporta, ha supportato CAST e da sempre supporta il lavoro e gli anni di Pinochet, perché comunque ha giovato di alcuni benefici, soprattutto con le piantagioni, con varie piantagioni di pino, di eucalipto, ha vissuto una grande epoca d'oro in quegli anni. E quindi sì, volevo aggiungere solo questa piccola cosa. E il periodo, la repressione delle, la manifestazione è stata la repressione che si è vissuta e che ho vissuto durante la, la manifestazione, è stata veramente una cosa che provoca sensazioni forti tuttora. Infatti stavo, per questo cosa stavo guardando alcuni video che avevo filmato, che sono veramente duri.
Tra l'altro tu appunto sei stata proprio dentro, le, sei stata anche, sì. Detto Ludovico che...
Sì. Io vivevo, cioè, quando ero durante le manifestazioni, allora, il punto zero era Plaza Italia, che adesso si chiama Plaza Dignidad, dove poi sono, dove per tutte le manifestazioni o per eventi, non so, ad esempio, quando gioca la, la selezione, tutti si riuniscono in Plaza Italia, è, non so, è tipo il cuore, diciamo, di Santiago, soprattutto perché è proprio da confine, nel senso che c'è l'Alameda e c'è, fa da confine tra la parte centrale di Santiago e tutta la parte più ricca. E quindi io, è sempre stata una zona molto molto tranquilla in realtà. E tutto è iniziato con le manifestazioni verso il 6 di ottobre, quando avevano annunciato questo aumento dei prezzi e che dove sono verificate le prime manifestazioni, soprattutto per i giovani, soprattutto le ragazze, le liceali. E da lì c'è stata un'escalation di violenza che nessuno se l'aspettava, e soprattutto ho avuto tanti amici che erano in scambio con me, che sono tornati a casa perché davvero era una situazione forte, forte. Io non ho mai vissuto una cosa del genere, ho partecipato a manifestazioni normalmente in Italia, però non, è stata veramente forte. Un esempio, a settembre 2019 c'era stato lo Strike for the Future, il 27 di settembre se non mi sbaglio, e io e dei compagni di classe avevamo partecipato, e era tutto partito molto pacificamente, tranquillo, come deve essere, come una manifestazione, insomma, tranquilla, pacifica per l'ambiente, ed è finita con 13 arresti e giornalisti accoltellati. Quindi in realtà l'escalation violenta c'è, si può vivere quasi sempre in una manifestazione lì. Però la repressione è stata forte, e soprattutto quando dopo hanno fatto arrivare i militari, lì si è iniziato a vedere più violenza. Cercavano, perché ho partecipato ad alcune manifestazioni, soprattutto nelle prime settimane, e i militari non si facevano scrupoli a sparare. Erano perdigones, che sono valle di gomma tecnicamente, però dentro c'è comunque una piccola pallina di metallo. Sparavano ad altezza occhi, altezza viso. Ho avuto amici che sono dovuti andare all'ospedale perché comunque avevano tutte le gambe piene di pallini. Dopo, vivendo vicino a Plaza Italia, avevamo cercato di aiutare con quello che potevamo, nel senso che quando iniziavano a fare a sparare lacrimogena, io e i miei compagni di casa avevamo cercato di far entrare più gente possibile e di tenere sempre della scorta di acqua e con bicarbonato, che tecnicamente dovrebbe fare dare un po' di sollievo agli occhi, soprattutto con la lacrimogena. Il problema è che sono varie volte che utilizzavano gas pimienta, gas con peperoncino, e quindi la situazione era veramente tragica, è stata molto forte.
Immaginiamo, appunto, è un contesto un po' diverso da quello europeo. Volendo alleggerire un po'.
Sì, però scusa, è vero che è un contesto diverso da quello europeo, però è stata purtroppo una roba improvvisa. Cioè, io quando ero in Cile l'anno prima di lei, io andavo tutte le settimane a manifestare, perché militavo nella Juventude Socialista locale a Valparaiso, la sezione fondata da Allende, e noi si andava a manifestare tranquillamente, sì, c'era polizia, sì, però non si teneva niente di tremendo. Poi a un certo punto il governo Piniera ha iniziato, quando c'era Camilla, una repressione veramente durissima, in cui l'esercito a un certo punto sparava nella folla, che è una cosa da un lato scioccante, ma dall'altro ti fa anche riflettere, perché dici, cacchio, cioè non è successo in Bielorussia, dove te lo potresti aspettare. È successo in un paese che oggi è quasi praticamente occidentale, come quantomeno società e stile di vita. Cioè ti viene da dire, se succede lì, può succedere a chiunque di voi. Perché i ragazzi
comunque a 20 anni da Genova, a 20 anni, anzi a 18 anni da Genova, comunque queste, ogni tanto ci sono delle ondate reazionarie che chiaramente poi certi settori, anche delle forze dell'ordine, recepiscono molto efficacemente, diciamo. Poi soprattutto immagino in Cile, dove c'era stata una dittatura militare, credo che i settori militari probabilmente avranno ancora tendenze, diciamo, molto reazionarie, suppongo, almeno.
In realtà c'è stata, io mi ricordo ad esempio, vicino a casa mia, sempre lì vicino a Plaza Italia, c'era la metro, che è, tecnicamente lì ci dovrebbe essere anche una sezione dei carabinieri, e lì la utilizzavano come punto di detenzione, e ti ricordi le urla? Cioè è un qualcosa che davvero, io ho scelto il Cile perché mi interessava, non lo conoscevo, sapevo un pochino da diritto costituzionale, tutta la questione indigena mi interessava quella cosa. Però ero tranquilla, infatti ho scelto il Cile perché ero abbastanza sicura che era più tranquillo rispetto ad altri stati della Latino America. Io quando mi sono trovata, cioè, ti ritrovi a vedere delle scene che non auguro a nessuno di vedere, sembrava, non so, un contesto Medio Oriente, è stato fortissimo.
Immaginiamo. La domanda con cui noi normalmente concludiamo le puntate di podcast si rifà alle domande di La storia siamo noi di Paolo Mieli, o Il tempo e la storia, non ricordo come si chiama il programma. Comunque, quindi vi chiediamo di consigliare.
Preferiamo Barbero, però.
Però vabbè, vi chiediamo di consigliarci dei libri, dei film, degli articoli, qualcosa per chi vuole approfondire la questione Cile. E andare oltre l'articolo che abbiamo letto noi su Il Post, l'Huffington e i giornali. Quindi, partendo da Ludovico, se avete qualche come dire, scritto, film da consigliare.
Sì, io ne ho un paio. Allora, come film vi posso consigliare un film recente, Santiago Italia di Nanni Moretti, che racconta, secondo me, molto bene il dramma degli esuli cileni e anche per una volta il grande ruolo positivo dell'Italia, che è stato un paese che negli anni del dittatore di Pinochet ha accolto ben 50.000 profughi cileni ed è stato forse il paese più accogliente verso il Cile, un'accoglienza che ci riconoscono anche oggi. L'altro film che vi consiglio è No, i giorni dell'arcobaleno, film sulla campagna per il referendum costituzionale che porterà le dimissioni di Pinochet. Anche questo molto bello, e come libro invece una cosa meno politica, però per capire anche quanto il Cile sia un paese affascinante dal punto di vista naturale, un grande classico, Il mondo alla fine del mondo, che insomma racconta molto bene della Patagonia Argentina, Sepulveda, sono posti in cui sono stato che ti rimangono nel cuore, ecco.
Bene, invece Andrea è stato cacciato fuori dalla chiamata, quindi passiamo a Camilla.
Allora, in realtà, dato che lui ha proposto un film e libri, ci sarebbe un documentario che è del 77, se non mi sbaglio era periodo dittatura, che non è mai stato pubblicato e che è stato trasmesso nelle televisioni nazionali in Cile solo recentemente, infatti c'è stato uno scandalo anche per su questo tema, che si chiama La battaglia del Cile, il colpo di Stato, e parla degli ultimi giorni di Allende, i primi giorni della dittatura. E, o altrimenti, come se posso essere sincera, è molto bello secondo me ascoltare musica, e ci sono tantissimi artisti che in realtà descrivono molto bene la cultura o la società cilena. E come artisti io raccomanderei, non so, Víctor Jara, Lo Prisionero.
Che è stato tra l'altro un martire del...
Sì, diciamo, è stato... Sì, lui era un cantante e un fervente sostenitore di Allende, infatti lo aiutò con tutta la campagna pubblicitaria, diciamo, ed è stato ucciso nello Stadio Nacional, dove poi era stata... Lo Stadio Nacional è un simbolo di detenzione durante la dittatura, dove sono morti tantissimi sostenitori di Allende o comunque appartenenti a sindacati o a partiti al Partito Socialista o al Comunista. E le canzoni descrivono molto bene la società di quell'epoca. Sono molto sono quasi poesie in realtà, perché è un testo...
Ah, sono poesie, merita. Sì. Sono poesie. Te ricordo, Amanda.
Sì, sì. E un'ultima cosa, come film che è uscito recentemente, Tengo Miedo Torero, che in realtà descrive un po' tutta la comunità trans durante il periodo della dittatura. È un'altra prospettiva, però è molto interessante, perché... È un'altra prospettiva, ma potrebbe essere curioso sapere anche, conoscere altri punti di vista, ecco.
Allora, io vi ringrazio dei consigli, tra l'altro mi sono anche segnato qualcosa, perché a me un po' la storia cilena del Sud America interessa, quindi prendo appunti. Tra l'altro io sto leggendo invece, perché l'ho preso al Salone del Libro, Poeta cileno di Alejandro Zambra, edito per Sellerio. È molto, non è tanto politico come libro, però insomma parla del Cile recente, letteratura e a volte anche le avventure un po' erotiche di questi giovani cileni, ecco. Quindi niente, io vi ringrazio, vi saluto io, perché purtroppo il mio compare ha problemi di connessione, quindi non so se riesce a parlare. Quindi grazie per essere venuti e speriamo bene per il secondo turno.
Grazie a voi, speriamo.
Speriamo, grazie dell'ospitalità.
A voi.
Ciao, buona serata.